Amici sportivi all'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. Anche a Non Solo Sport sono arrivati i campionati europei di calcio. Ieri la Francia, padrona di casa che organizza questo evento, ha incontrato nella partita inaugurale la Romania vincendo per 2-1. Ma al di là del risultato non è stata una partita forse piacevolissima, ma come del resto sempre accade nelle partite inaugurali dei grandi tornei. Dicevo, a parte questo, l'attenzione era sicuramente puntata su tutte quelle questioni che sono intorno, che girano intorno a questo evento. È tanta la tensione nel paese transalpino, innanzitutto, dove ci sono diverse fibrillazioni in campo sociale, c'è una grande protesta in corso contro la riforma del lavoro. E poi ci sono le grandi misure di sicurezza adottate per questi europei, perché il ricordo dei recenti attentati che si sono verificati a Parigi e in Belgio, a Bruxelles, è ancora vivo e chiaramente si cerca di evitare qualsiasi rischio di attacchi terroristici. Per questi europei sono stati dispiegati più di 90.000 poliziotti, soldati, agenti di sicurezza. Non si può abbassare la guardia, dice l'Eliseo. Gabriella Cerazzo ne ha parlato con Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes, che tra l'altro dedica l'intero numero di questo mese all'argomento col titolo Il potere del calcio, molto più di uno sport, uno strumento di potere, galassia sociale, business planetario. Sentiamo l'intervista.
Il calcio è diventato, prima che uno sport, un grande spettacolo globale, incentivato dalle televisioni, che mobilita nei grandi eventi miliardi di persone. È quindi evidente che per un terrorista colpire durante un evento calcistico ha un effetto di moltiplicazione. Questo evidentemente è un rischio che le autorità francesi e i servizi di tutto il mondo conoscono molto bene, quindi si presume che i controlli siano particolarmente severi e rafforzati. Resta comunque un forte rischio che si traduce nel fatto che molti spettatori che avevano già prenotato dei biglietti per gli europei di Francia hanno rinunciato.
Eppure gli organizzatori hanno detto: certo, non c'è una minaccia concreta, ma siamo pronti a tutto. Però bisogna ricordare che lo stato di emergenza in Francia ancora c'è da novembre scorso.
Sì, credo che resterà ancora a lungo. Sicuramente sono state prese e verranno prese misure draconiane, ma per essere onesti nessuno può garantire nulla.
Anche le proteste sociali ci si sono messe in Francia. La presidenza ha chiesto di tranquillizzarsi almeno per il momento. C'è la possibilità che anche diciamo a livello sociale, attraverso fasce, no, parallele di manifestazioni, trovino appunto spazio terroristi o chi vuole mettere paura?
Se lei ricorda, già per esempio nel caso dei mondiali in Brasile del 2014, l'evento fu sfruttato nei mesi precedenti per manifestazioni di carattere politico e sociale, e in quello che dicevo per i terroristi vale per tutti, è una grandissima occasione di visibilità e nessuno la vuole perdere. Questo ci deve far riflettere sulla anche opportunità per i paesi di organizzare questi grandi eventi. Loro li hanno voluti e ricercati con tutti i mezzi, perché evidentemente è una grande pubblicità, ma possono diventare anche dei grandi disastri, come abbiamo visto in molti casi, in particolare dalle Olimpiadi di Atene del 2004 in avanti.
Sempre legato a questo appuntamento c'è una notizia curiosa che è uscita già ieri, cioè che i giovani musulmani, i giocatori musulmani della nazionale francese, che è un po' quella che è proprio sotto il mirino, che poi peraltro aprirà gli appuntamenti come è normale domani sera, i giocatori musulmani della nazionale non osserveranno il digiuno, cioè non osserveranno il Ramadan, che è uno dei pilastri dell'Islam previsto ovviamente dal Corano. E le chiedo se innanzitutto è una cosa secondo lei insolita e come bisogna vederla, se può in un certo senso indispettire il mondo islamico, se bisogna leggerla come una prevalere della ragion di Stato, in questo caso del calcio, sulla religione.
Ma credo che la domanda dovrebbe essere forse rivolta a un imam. Per quello che posso capire io, evidentemente i giocatori di religione musulmana che giocano nella nazionale francese considerano il loro mestiere una priorità sulla loro religione.
quindi non è, può essere un ulteriore frutto della paura anche questo?
Ma forse, ma io penso che ci siano ormai anche nell'ambito musulmano tante quelle eccezioni più o meno consentite anche rispetto ai pilastri dell'Islam che consentono a un giocatore, in questo caso di calcio musulmano, di vivere in buona coscienza il non rispetto del Ramadan.
Sono 24 le squadre che peraltro proprio in queste ore stanno arrivando, si stanno sistemando in tutto il paese, perché la Francia tutta sarà coinvolta. Anche questa estrema disseminazione forse rende ancora più difficile i controlli. Le chiedo, ce la riusciremo a godere comunque una manifestazione come questa in cui c'è tutto, c'è la Francia, c'è l'Italia, c'è la Germania, c'è la Turchia, l'Ucraina, insomma c'è tutto il mondo del più bello anche, no? del calcio in campo?
Beh, quello che speriamo e sperano tutti gli amanti del calcio, tra i quali sono anch'io. Purtroppo però questo alone che incombe su questi europei certo lascia un'atmosfera di tensione che peserà sicuramente anche in campo. In questi casi basta veramente anche un piccolo incidente che magari non ha nulla a che fare con un attentato per scatenare scene di panico o addirittura per provocare dei tumulti, quindi bisogna essere molto prudenti, molto cauti e anche molto calmi rispetto a quelle che sono le prospettive.
Grazie, direttore.
Grazie a Gabriella Ceraso che ha intervistato Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes. Non ci resta allora che sperare di goderci questi europei parlando questa volta solo di sport, speriamo. Seconda parte di Non Solo Sport, continuiamo a parlare degli europei di Francia iniziati ieri, casomai dando un po' più spazio questa volta più agli aspetti agonistici. È con noi Don Leonardo Biancalani, benvenuto a Non Solo Sport, Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti gli ascoltatori.
Don Leonardo, senti, abbiamo sempre accusato il mondo agonistico di essere troppo distante dai fatti, dalle emergenze sociali, tanto che abbiamo sempre detto quanto poi sia utile che una vetrina così importante come quella dello sport si metta a disposizione per aiutare a risolvere certi problemi. Invece ieri c'è stata Francia-Romania, l'apertura dell'Europeo, avevamo tanta voglia invece di parlare di pallone, c'era un clima invece purtroppo di tensione, anche il gioco in campo non è stato così brillante. Qual è il tuo giudizio?
Il mio giudizio è che adesso cominciano le partite dei tre punti, sono finite le amichevoli e il bel gioco lo potremo vedere solo in qualche partita. Scordiamocelo, contano i tatticismi, contano i tre punti. La Romania voleva iniziare con un pareggio, almeno non perdendo, e di conseguenza nella fase difensiva ha bloccato la partita. La Francia, d'altro canto, è la squadra favorita, la squadra di casa, voleva fare un buon risultato e ha trovato invece la vittoria ai tre punti con un jolly di Payet.
Ecco, questa tensione dovuta al rischio attentati, più volte se ne è parlato nel recente passato, può condizionare tatticamente le partite?
Ma io direi tantissimo, purtroppo. Allora, è il bello e il brutto del calcio. Il calcio senza spettatori non sarebbe niente, però purtroppo a volte l'incolumità degli spettatori crea tutta una serie di misure di sicurezza impressionanti. E quindi con il problema del terrorismo, che è un problema reale, costante, certamente questo fa sì che un po' di tensione in qualsiasi partita ci sia sempre. E siamo all'antipasto, perché voglio ricordare che quest'anno ci saranno anche le Olimpiadi di Rio.
Ecco, veniamo un attimo all'Italia, insomma questa è l'ultima grande manifestazione della nazionale allenata da Conte che poi andrà in terra britannica, si sta preparando bene questo primo incontro di lunedì con il Belgio, come vedi la nazionale italiana?
Ma vedo che è una nazionale non favorita e questo ci ha sempre fatto bene, partire da non favoriti. Anzi, essere sottovalutati, meno ne parlano e meglio è. Conte si affida ai suoi fedelissimi, a un 3-5-2 che mi sembra abbastanza rodato e soprattutto a giocatori affamati, vedi Zaza, che hanno voglia, quest'anno non hanno giocato moltissimo, penso Zaza, Immobile e altri che vogliono veramente fare un grande europeo.
Cambiamo argomento, don Leonardo Biancalani, ieri è stata la giornata dell'ultimo saluto al grande Cassius Clay, Muhammad Ali, il più grande pugile di tutti i tempi viene definito, insomma credo su questo siamo tutti d'accordo, e nel funerale interreligioso che c'è stato a Louisville, la sua città natale, però si è parlato più degli aspetti sociali di questo grande campione che ha messo proprio a disposizione la sua immagine per la soluzione di tanti problemi sociali, primi tra tutti di quello dei diritti dei neri.
Sì, in questo sei stato molto mirabile nella sintesi, e sicuramente è stato un funerale mediatico dove sono intervenute personalità importanti. A me, per esempio, non so, ad altri sportivi ha dato noia a pensare, sono uscite diverse notizie sull'eredità di Cassius Clay e ho letto anche qualche giornale americano dove si dice adesso se le daranno di santa ragione gli 8 figli con 30 milioni di dollari di eredità. Ecco, queste è una notizia che un po', sinceramente, tutto questo mi ha un po' disturbato, però forse sarà il segno dei tempi.
Ecco, per tornare all'aspetto agonistico, per te è stato più grande Cassius Clay o Muhammad Ali? Chiaramente stiamo parlando della stessa persona, ma il Cassius Clay degli inizi della box danzata o il Cassius Clay del ritorno e quindi della riconquista due volte del titolo mondiale?
Ma diciamo questo, e su questo voglio essere molto chiaro, la fede ti dà una marcia in più, quindi la credenza in un Dio, quindi il Cassius Clay del primo periodo è un pugile sicuramente molto rapido e forte, il Muhammad Ali del ritorno è un pugile che ha una motivazione ancora più forte del Cassius Clay agonistico, e questo perché la fede in un Dio ti dà una motivazione in più.
È riuscito a far cambiare l'America su tanti aspetti della società americana?
No, questo purtroppo no. È riuscito a tenere accesi, grazie alla sua grande mediaticità di personaggio pubblico, a tenere accesi i riflettori certamente su argomenti importanti.
Grazie, grazie don Leonardo Biancalani per essere stato con noi.
Grazie a voi, tutti gli ascoltatori.
In questa parte di Non Solo Sport parliamo di un libro particolare che coinvolge in qualche modo Papa Francesco. Il titolo è René Pontoni, il calciatore preferito da Papa Bergoglio. Lo ha scritto Lorenzo Gagliani ed edito dalla Minerva, lo potete trovare proprio in questi giorni in tutte le librerie italiane. E in collegamento con noi, proprio per saperne un po' di più, abbiamo l'autore Lorenzo Gagliani. Benvenuto a Non Solo Sport, Lorenzo.
Grazie per l'invito e un saluto agli ascoltatori.
La passione di Papa Bergoglio per il calcio, in particolare per la squadra del San Lorenzo, insomma è una cosa ormai straconosciuta. Tu hai trovato poi una chicca, insomma in qualche modo sei riuscito a scovare questo calciatore che tu definisci quello preferito da Papa Bergoglio. Ecco, raccontaci com'è nata questa idea del libro.
Nel 2013, prima di un'amichevole tra Italia e Argentina, Papa Francesco si rivolge ai campioni delle due nazionali dicendo: chissà se qualcuno di voi farà un gol come quello di Pontoni. Pontoni era il mito di tutti i tifosi del San Lorenzo della fine degli anni 40, perché era un grandissimo centravanti con una storia particolare e che insomma illuminava i campi da gioco dell'Argentina, e non solo, perché il San Lorenzo, una volta conquistato il titolo argentino, andò in Spagna e Portogallo per una tournée vittoriosa contro le più forti selezioni della penisola iberica. In realtà ci sono altre interviste di Bergoglio, dove ce n'è una in particolare dove ricorda a memoria tutti gli 11 del San Lorenzo del 1946. Ecco, per me questa poi è stata un'occasione per scoprire un calciatore del quale si erano perse un po' le tracce. In Italia non è conosciuto, in Argentina la sua fama è stata un po' messa in secondo piano dopo i vari Maradona, certo, e Messi nei giorni nostri. però ci racconta una storia di altri tempi dal punto di vista del calcio, che è una storia umana, spero insomma, interessante, ma in questo mi ha aiutato molto la famiglia Pontoni, che ho incontrato a Buenos Aires, che mi ha passato delle foto e mi ha dato la possibilità di incontrare persone che avevano conosciuto direttamente René.
Tra l'altro Pontoni ha giocato in un'epoca in cui insomma le frontiere calcistiche, soprattutto fra continenti, erano abbastanza chiuse, quindi è gioco forza il fatto che veniamo a conoscerlo proprio grazie al tuo libro.
Sì, iniziava proprio in quel momento, perché la riserva nell'Argentina di Pontoni era un certo Alfredo Di Stefano.
Beh, conosciamo
diciamo
molto
che
bene.
Alla fine degli anni 40, che andò poi al Real Madrid e fece la fortuna anche della nazionale spagnola. Pontoni stesso ebbe una grandissima offerta proprio in quel tour del San Lorenzo, del Barcellona, ma Pontoni, che già a fatica si era mosso dalla sua Santa Fe per andare prima a Rosario e poi a giocare nel San Lorenzo, rifiutò, ma i dirigenti del Barcellona non si fermarono lì, andarono a parlare con il presidente del San Lorenzo, che disse: io non ci penso neanche a vendergli Pontoni, perché sennò i tifosi non la prendono bene.
Senti, il tuo libro, ricordiamo, René Pontoni, il calciatore preferito di Papa Bergoglio, per Minerva Editore, è un modo, ecco, per farci conoscere questo giocatore, ma anche per raccontare un Papa Bergoglio per certi versi inedito.
Beh, la passione di Bergoglio per il calcio ormai è nota, anche se suo padre, no, era un giocatore di basket e giocò anche nel San Lorenzo a basket. Ci racconta un po' la passione di Bergoglio per il calcio. Lui raccontò che in quella stagione non si perse neppure una partita casalinga del San Lorenzo, e in più andò a vedere una trasferta ovviamente vittoriosa e ovviamente con un gol di Pontoni contro il Ferro Carril. E a differenza di suo fratello, di uno dei suoi fratelli, che si fece corrompere con un panino per cambiare squadra, Bergoglio rimase fedele al San Lorenzo.
Ecco, ci vuoi descrivere, sia pure radiofonicamente, insomma, cerca di farcelo vedere, questo gol eccezionale di Pontoni a cui si riferisce Papa Bergoglio? Tra l'altro tu citi questa frase che già ci hai detto di Bergoglio proprio nella controcopertina: vediamo se qualcuno di voi riesce a segnare un gol come quello di Pontoni.
Diciamo che per capire a quale gol si riferisse, ci è voluta la tenacia di un giornalista del Clarin, Pablo Calvo, che ha scritto direttamente al Papa per chiedere di qual gol parlasse. E quasi sicuramente si tratta del gol al Racing del 20 ottobre 1946, cross dalla sinistra della Mata, che era un ottimo rinforzo, quasi sempre il quarto attaccante di quel San Lorenzo. Dalla sinistra Pontoni la stoppa al volo, spalla alla porta, scavalca i difensori che gli vengono incontro con un pallonetto all'indietro, si volta e tira al volo, sfilando il portiere sulla destra. Questo è uno dei tanti gol, diciamo, strepitosi di Pontoni. In altre occasioni si alza il pallone e fa un pallonetto di testa a due passi dalla porta, si inventa dei gol spettacolari per l'epoca. Va però detto che il San Lorenzo del 1946, almeno agli occhi dei giornalisti spagnoli che vedono la tournée del San Lorenzo, inventa un nuovo modo di giocare, dove ci sono sì i fuoriclasse, davanti nel San Lorenzo c'è il terzetto d'oro, Faro, Martino e Pontoni. Martino giocherà nel 1950 nella Juventus, quindi tanti fuoriclasse che però si muovono come un ingranaggio unico. E è un modo molto bello di giocare. Chi cerca di imitare San Lorenzo finisce per subire una valanga di gol, perché non sono preparati a cambiare stile di gioco da un momento all'altro, invece San Lorenzo in questo era abituato.
Ecco, per concludere, Lorenzo Gagliani, possiamo dire che questo modo di giocare in Argentina, aperto, spettacolare, è stato un po' preso in prestito anche da Papa Bergoglio per tante lezioni, tante catechesi che lui ha fatto, non solo agli sportivi. Ecco, recentemente abbiamo presentato un altro libro del Centro Sportivo Italiano, Non giocate per un pareggio mediocre, nello sport come nella fede.
Perché ha parlato negli anni scorsi del gioco del San Lorenzo come il prototipo del tiki-taka spagnolo. In realtà probabilmente non è così, però è vero che è un gioco che assomiglia molto, come dicevi, a quello che possiamo intendere per lo sport come strumento di trasmissione dei valori. Bergoglio si è ricordato spesso come attraverso lo sport, lo stare insieme, si possa crescere insieme. Ricordo un passaggio di un intervento che fece quando aveva vicino a sé Tevez, il calciatore ex della Juventus, in cui disse: voi calciatori siete un esempio, siete un modello per chi vi guarda. Ecco, io credo che davvero lo sport può davvero essere un bel cammino per aprirsi e per crescere insieme.
Un cammino che condividiamo, e con questo ti salutiamo, Lorenzo Gagliani, ricordando ancora il tuo libro René Pontoni, il calciatore preferito di Papa Bergoglio per Minerva. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi.
E insieme a Lorenzo Gagliano salutiamo tutti voi. Termina qui Non Solo Sport da Giancarlo Lavella. Un grazie a tutti per l'attenzione.